Cominciamo, tanto vabbè, vi annuncio che il consigliere Tirloni arriverà probabilmente più tardi perché ha problemi di lavoro e dopo l'appello ci saranno un paio di dichiarazioni nostre e ha chiesto il consigliere Maggi di fare una dichiarazione, quindi passo la parola al segretario per l'appello.
Bertelli Anna Rosa, Brusaferri Eleonora, Bandera Anna, Radaelli Michele, Ferrari Andrea, Maggi Claudio, Mametti Giuseppe, Manuelli Matteo, Monfredini Daniele, Rava Roberto, Rocchetta Giuseppe, Tirloni Sara, Pairani Diego.
Allora, prima di tutto colgo l'occasione per fare ufficialmente da parte di tutto il Consiglio gli auguri a mio papà, che è il consigliere Andrea Ferrari, che ha un bel bimbo tosto, quindi ti facciamo un in bocca al lupo per il futuro. E niente, la prima dichiarazione riguarda il fatto increscioso successo ieri al Bar Italia, quindi chiaramente piena solidarietà da parte della Giunta, ma credo da parte di tutto il Consiglio, innanzitutto ai gestori del Bar Italia. Volevo anche un po' anticipare, spiegare un po' la telefonata che questa mattina ho fatto al maresciallo e anticipare le mie dichiarazioni che appariranno sul giornale domani in merito alla questione. Ritorno a ribadire quello che un anno fa ho già detto alla prefettura, che chiaramente alla quale avevo esposto già alcuni fatti gravi che quest'estate già si sono ripetuti, perché oltre a quello di ieri ricordiamo un mese fa i due egiziani che si sono accoltellati per il discorso delle macchinette. Ho chiesto al maresciallo, come avevo chiesto al prefetto, più controlli, ma soprattutto la qualità dei controlli. Credo che noi tutti cittadini abbiamo gli occhi per vedere, le situazioni tante si conoscono. Comprendo lo sforzo e le difficoltà che i carabinieri, la stazione dei carabinieri di Soresina stanno vivendo e vivono anche per via di tagli eccetera, però credo che questa non sia e non debba essere una scusante. Credo che ieri si potesse perlomeno agire diversamente, ma ripeto, non c'ero, quindi vorrei evitare il giudizio. Mi preoccupa molto la situazione, ci preoccupa molto la situazione, perché non vediamo dei segnali concreti, soprattutto, ripeto, incisivi in certe circostanze. È da un anno che stiamo lavorando sul tema case, abbiamo dei numeri impressionanti di abitanti abusivi nelle case, siamo riusciti a chiudere 4 o 5 case, ma lo abbiamo fatto quasi ed esclusivamente in solitaria, proprio perché le istituzioni, quindi prefettura, tribunale stesso e le aste giudiziarie, purtroppo sono assenti. Abbiamo cercato di costruire un rapporto diretto con le aste giudiziarie, incontrandoli a Cremona, incontrandoli a Soresina, telefoniamo quotidianamente, perché comunque abbiamo in mano un elenco, e sono poche, di 150 abitazioni già dove è partito il pignoramento. Alcuni pignoramenti sono datati addirittura 2010-2011, però ripeto, credo che Soresina, l'amministrazione comunale, ma comunque anche i cittadini, abbiano il diritto di avere delle risposte anche da istituzioni che stanno sopra di noi. Da soli purtroppo non ce la possiamo fare. Io ribadisco sempre il concetto sul tema case, perché credo che sia lì il primo nido dove comunque ci sono, credo, parte di chi delinque e chi non rispetta le regole all'interno di Soresina. Quindi se dovessimo avere sicuramente una mano anche dalle istituzioni, alcuni processi, alcuni procedimenti probabilmente assumerebbero un carattere, diciamo, un pochino più semplice, e soprattutto le tempistiche sarebbero un pochino meno lunghe. Vi faccio un esempio: sulla via Leonardo da Vinci, le tre abitazioni di fronte al centro anziani, abbiamo cominciato a lavorare a luglio e siamo riusciti a liberarle a dicembre. Quindi se queste sono le tempistiche, abbiamo almeno 150-160 abitazioni, capite che ci vogliono 20 anni prima di recuperare. Chiaramente sono situazioni che vengono dal passato, anche con la complicità sicuramente delle banche e di alcune agenzie immobiliari, e quindi oggi ne stiamo pagando veramente le conseguenze. Ripeto, per solidarietà ai gestori del Bar Italia, mi auguro che ci sia molta più attenzione da parte delle forze dell'ordine, e mi auguro di la prossima settimana di avere ancora un ennesimo incontro con i carabinieri prima di coinvolgere la prefettura. Colgo l'occasione, sempre in merito a questa dichiarazione, parliamo di sicurezza, ma sicurezza stradale, anche qui colgo l'occasione, visto l'incidente avvenuto in via Carso l'altro giorno, che solo penso per un fatto, comunque un miracolo, le due persone che sono state coinvolte sulla macchina non hanno subito danni, solo perché il carico le ha schiacciate dalla parte dietro, bastava forse un metro e probabilmente avremmo avuto anche un incidente molto più grave di quello al quale abbiamo assistito. Anche qui ho già scritto due volte alla provincia, ieri ho riscritto la provincia e la prefettura, dove ho chiesto un tavolo per poter ragionare su degli interventi che possono essere l'autovelox o qualcosa di simile sulla circonvallazione, sull'anello della circonvallazione. Abbiamo zone sensibili, vedi località Antice, quindi per chi arriva a Soresina venendo da Genivolta, la via Carso stesso, alcuni tratti di via 4 Novembre. Credo anche qui, nonostante le difficoltà che sta vivendo la provincia, però credo che Soresina debba avere una risposta. Sarà dura, però ecco, volevo avvisarvi che comunque siamo sul pezzo e quindi stiamo aspettando delle risposte. Lascio la parola al consigliere Mametti, che ha un'altra dichiarazione. Grazie.
Io faccio una comunicazione molto meno impegnativa e rischiosa di quella che è preoccupata di quella che ha fatto il sindaco. Come mi sembra giusto comunque farla in questo contesto. Come molti di voi sanno, è in atto, dopo che la Commissione Terza Sanità ha licenziato quella bozza proposta, è in atto da lunedì la discussione in aula della riforma sanitaria, o perlomeno dell'impianto organizzativo della sanità. Contrasti politici nella maggioranza, fuori dalla maggioranza, adesso ci riguardano poco, però è chiaro che investe i territori quando ci sono questi cambiamenti, e all'interno di questi cambiamenti nella nostra provincia avverranno aggregazioni, disaggregazioni, e specialmente l'azienda di Crema è tra quelle che sono esposte maggiormente al rischio di perdere l'autonomia. Perciò queste ASST, che sono aziende sociosanitarie territoriali, perciò ospedale che poi si estende al territorio, hanno la possibilità di essere accorpate all'interno della provincia o a scavalco, in una logica di area vasta, e noi, come sappiamo, tutte le volte che questo è avvenuto in funzione di leggi o dello Stato regionali, hanno poi depauperato piano piano, chi era più debole prima, chi era un po' più forte in seguito, le realtà sanitarie che c'erano. I sindaci di Crema da tempo stanno, sindaci del Cremasco, non solo del Crema, da tempo si stanno in modo trasversale battendo su questa, per mantenere questa autonomia. I parlamentari Malvezzi, Alloni e Lena hanno sottoscritto un documento comune, perciò un emendamento comune, poi la Commissione Terza non ne ha fatto nulla, e comunque sono iniziate quelle pressioni a livello politico e incontri politici a livello regionale. Non ultimo a Casalmaggiore con il Presidente della Regione Maroni e con il Presidente della Commissione Terza Rizzi, dal quale sembra emerso che un minimo di possibilità, se ci fosse un intento unitario, si potrebbe sperare che ci sia. Per quanto riguarda noi invece, noi avevamo visto sul giornale, credo come tutti voi, un coinvolgimento del Soresinese inteso come territorio, al che, chiamando la Bonaldi, abbiamo detto fateci capire cosa vuol dire questo Soresinese, perché noi dagli anni 90, dai primi anni 90, l'ex ospedale Robiani e il nuovo polo dipende direttamente dall'azienda ospedale di Crema, dopo che le USSL sono state trasformate in ASL e allora lì ci fu la divisione. Noi prima dipendevamo dall'azienda ospedaliera di Cremona nel contesto dell'A51, della US51 poi fuori, perciò noi dai primi anni 90 siamo comunque perciò dipendiamo da Crema. Sapete che il polo sanitario ha comunque avuto in Crema un protagonista diretto, può essere Luigi Ablondi, se voglio dare un nome e cognome, e le forze politiche che a livello regionale poi hanno dato seguito a questa operazione del polo sanitario Nuovo Robiani. Il Nuovo Robiani purtroppo non è nato fortunato, chiamiamolo così, se si può definire fortunato, è fallito prima di partire, poi ha trovato, mantenuto, diciamo in vita, perché c'era un investimento anche pubblico dell'azienda di Crema, sta di fatto alla volta del luglio 2013, in questa sala ci fu annunciato che c'era un prossimo compratore, c'è stato, questo compratore ha governato questo sistema, questa struttura fino a poco tempo fa, la sta governando tuttora, e tutti i servizi comunque dipendevano dall'ospedale maggiore di Crema. La degenza nel frattempo ha anche cambiato, perciò subacuti 30 posti letto, altri 20 di presidio ospedaliero territoriale. Sta di fatto che Crema, il territorio cremasto ci ha chiesto un incontro, sabato scorso c'è stato questo incontro con i sindaci di Crema, un incontro storico, perché non credo che il sindaco di Crema per ragioni istituzionali sia mai entrato in questo comune prima di allora, se non per vicende altre. Sta di fatto che noi, nell'interesse del polo sanitario di Soresina, che diventa un punto qualificante, non è che ci fanno un favore o che noi stiamo facendo un favore, il polo sanitario comunque governato bene, male che sia, privato o pubblico, sta comunque dentro un'offerta sanitaria che riguarda le fragilità delle persone anziane e la cronicità, che sono la punta più avanzata nell'idea, parlo di quel tipo di intervento, nell'idea di riforma sanitaria, perciò i presidi ospedali territoriali ce ne sono 6 o 7 in regione, il nostro è addirittura nuovo, perciò sta dentro, non stiamo nella realtà cremasca, inteso azienda cremasca, solo come elemento, comunque a trascinamento, come se fosse il vecchio ospedale, ma siamo in una specifica branca di intervento, perciò quella sulle fragilità dell'anziano, dentro un punto di sviluppo. Ci siamo lasciati con un impegno che abbiamo concretizzato ieri, quando loro erano presenti come delegazione e hanno incontrato gli assessori e il Presidente della Regione, hanno incontrato anche la parte mantovana dei parlamentari regionali che andrebbero a comporre l'area della pianura, della Padana, della suddivisione delle ATS, delle aziende territoriali che hanno un corpo più grande delle AST. Anche lì si cerca di trovare la quadra, perché queste parlamentari, che sono 3 cremonesi e 3 mantovani, insieme propongono un emendamento e sembra che Maroni abbia detto, di fronte a una unità di intenti da parte trasversale di tutte le forze politiche, fare una SST in più, una AST in meno, cambia poco, siamo un po' all'italiana, perché le motivazioni sembravano più robuste, per dargli una competenza territoriale diversa. Sta di fatto che adesso si troveranno il 24 di questo mese per stendere questo benedetto emendamento comune. Ecco, noi seguiamo con una certa attenzione e anche interessati per vedere se l'evoluzione che porterebbe a casa, se la porterebbe a casa questa autonomia, va in porto. Noi saremo sempre comunque sia da una parte dall'altra la periferia del regno, benché abbiamo comunque una struttura nuova e tra l'altro oggetto di sviluppo. Quel che invece, questo credo che ci sia bisogno di un incontro con i capigruppo al più presto, un aggiornamento invece sul presidio ospedaliero Nuovo Robbiani, che questo è un'altra questione che sta dentro tutta questa riforma, ma che però di suo ha una peculiarità e ne dovremmo parlare, ecco, che in questa sede forse è prematuro farlo.
Consigliere Maggi, dimmi.
Le notizie che mi arrivano negli ultimi secondi da Milano, dalla regione, dicono che abbiano deciso di salvare l'autonomia di Crema.
Bene, grazie. Consigliere Maggi.
Grazie e buonasera a tutti. Allora, oggi sono molto amareggiato nel leggere queste righe, perché denuncio pubblicamente un comportamento che mai mi sarei aspettato di subire, nonostante tutte le angherie, diffamazioni, maldicenze, attacchi personali e offese ricevute in passato, a cui non ho mai dato adito e credito, da una persona che con arroganza, presunzione e superbia mi ha verbalmente aggredito al termine del Consiglio Comunale del 18 maggio, contestandomi, con metodi e atteggiamenti provocatori e prepotenti, di aver menzionato l'associazione locale Pro Loco, essendo evidentemente argomento da non toccare e o menzionare se non in accordo con il suo pensiero. Orbene, a prescindere dal fatto che il diritto di opinione, sino prova contraria, è sacrosanto ed inviolabile per qualsiasi cittadino, a maggior ragione deve esserlo per un consigliere comunale, che non deve essere minacciato o offeso nella sua persona, non tanto come tale, ma per ciò che rappresenta e che democraticamente deve sempre contare sulla sua libertà di espressione, nei modi e nei tempi che la legge della convivenza civile stabilisce e permette, concretizzando ed esponendo le proprie opinioni e i propri dubbi in merito a qualsiasi argomento venga trattato e discusso, sia nell'ambito del Consiglio Comunale che nello svolgimento dell'attività politica propria che gli compete, per mandato elettorale che i suoi elettori gli hanno concesso. Non chiedo né pretendo scuse, ma è mio desiderio e mia ferma intenzione che tali situazioni non solo non vengano più messe in atto, ma vengano immediatamente condannate, perché se ciò non accadesse, la nostra comunità, la nostra vita politica, il dibattito democratico che ci ha sempre contraddistinto, verrebbe meno ai nostri principi e ci esporrebbe ad accessi e comportamenti insolenti e fuori luogo, come invece spesso viene evidenziato quando nella politica la fanno da padrone le ambizioni personali e gli atteggiamenti tipicamente intimidatori. La nostra cultura e il nostro essere non ha queste caratteristiche, anzi, sono esattamente l'antitesi del nostro agire e manifestare. Per questo chiedo quindi pubblicamente che tali comportamenti vengano non solo abiurati, ma soprattutto vengano combattuti e stroncati sul nascere da qualsiasi forza politica e da qualsiasi organizzazione pubblica e con pubblici interessi a partire sin da adesso. Auspico pertanto la piena solidarietà del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale tutto, nonché di tutta la parte politica che ognuno di noi rappresenta. Grazie.
Grazie per la dichiarazione, piena solidarietà per quello che è successo, speriamo che non accada più. Vabbè, è stata una dialettica un po' pesante alla fine del Consiglio Comunale che chiaramente nessuno di noi vorrebbe vedere, quindi vabbè, mi auguro che ci sia l'intelligenza e l'eleganza di che non succeda più, ma da parte di tutti noi, in primis, anche perché vabbè, fuori poi siamo cittadini, credo che non ci sia nulla di così grave che possa indurre addirittura a litigare dopo la fine di un Consiglio Comunale.
Grazie.
Allora, passiamo al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta del 18 maggio 2015. Se c'è qualcuno che ha, consigliere Rava.
Sì, io volevo chiedere sul verbale, sull'ultimo verbale, io avevo chiesto di fare dei chiarimenti che vi avevo chiesto di inserire tramite PEC per avere risposto, non li ho visti inseriti nel verbale, non ho visto neanche il fatto che avevo chiesto di fare una mozione che è stata rifiutata, secondo me questo nel verbale dovrebbe esserci, perché io avevo chiesto di fare una mozione e la mozione non è stata accettata, io credo che questo da verbale debba risultare, ecco, almeno come dire, l'onore delle armi, non lo so.
Cioè tutto ciò che avviene in Consiglio Comunale è registrato, la registrazione costituisce atto amministrativo ai sensi della 241 del 1990, per cui quello è il verbale del consiglio comunale e la registrazione, così come formalmente viene, viene conservata agli atti del comune. Chi vuole può ovviamente scaricarla con i sistemi informatici. Ecco, non è previsto se non in modo autonomo la trascrizione sul cartaceo, questo perché tutto l'orientamento della pubblica amministrazione va verso la dematerializzazione degli atti, per cui anche questa modalità è in questo indirizzo che la pubblica amministrazione ci chiede, per cui la verbalizzazione, come ho detto, è agli atti su supporto informatico e chiunque, che costituisce atto amministrativo. È chiaro che l'atto che noi andiamo a assumere stasera e che è l'approvazione del verbale, è chiaro che non può che essere una presa d'atto di questa registrazione, perché la registrazione è ovvio che non può essere contestata, però c'è anche un passaggio amministrativo più cogente, che è ovviamente la verifica dei presenti e degli assenti su uno specifico atto deliberativo, la votazione su quello specifico atto deliberativo, nonché il contenuto di quell'atto deliberativo che deve essere chiaramente congruo con la proposta di deliberazione che viene depositata agli atti consiliari ed è oggetto di votazione da parte del Consiglio Comunale. Ovviamente anche quanto dichiarato dal consigliere Rava resta agli atti, perché ovviamente viene registrato.
Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Un contrario? Astenuto? Un astenuto. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, approvazione programma triennale opere pubbliche 2015-2017, elenco annuale 2015, modifiche, relazione all'assessore Mametti.
In pratica l'approvazione del programma delle opere pubbliche 2015-2017, che riportiamo qui questa sera, riguarda e ricalca quanto la giunta il deliberato della giunta 35 del 15-10-14, però con una modifica sostanziale. In pratica la modifica è introdotta con delibera consigliare del 18-5-2015 e riguarda il progetto di consolidamento statico del recupero funzionale della struttura del mercato del Baco da Seta in seguito all'approvazione delle modifiche alla convenzione urbanistica del piano direttore SRS5, ambiti funzionali 12 e 14, comparto attuativo 3, assunto, come ripeto, nella delibera numero 28. L'importo è di 114.281, come riportato nella scheda dell'allogato A. È chiaro, qui si tratta del primo stralcio, come ci siamo detti già più volte, del recupero della struttura. Le altre opere vengono ribadite nel loro importo e collocate negli anni 2016-2015. Ricordo bene le parole che furono oggetto anche di un'osservazione a parte del consigliere Rava quando appena dopo l'insediamento abbiamo detto vabbè, prendiamo atto che queste sono risorse economiche postate su quei capitoli. Uno riguardava la scuola materna, la possibile scuola materna con quell'importo di 2.385.000 e poco più, che era un accantonamento dalla Fondazione Ciboldi, e l'altro erano 200.000 postate per una serie di lavori stradali di pavimentazione. Ecco, se questo è il piano triennale, perché poco più ci resta da fare, credo che vada data una maggiore sguardo alle opere invece che sul piano, nel piano triennale sono aggregate e sono le opere minori ai 100.000 euro e sono quelle in economia. Qui l'elenco, per fortuna e anche per certezza di poterle fare, è decisamente più lungo. Per quanto riguarda questo elenco dei lavori in economia, che va allegato all'elenco annuale delle opere pubbliche 2015-2017, l'incremento di opere a quanto dotato nello schema triennale delle opere pubbliche, proprio con la stessa delibera numero 39, è significativo nei numeri e nei conseguenti importi, passando da un importo di 190.000, che era quello previsto alla volta dell'ottobre, ai 340.000 euro, dovuto soprattutto a una serie di interventi ritenuti indispensabili, ovviamente, non è perché c'erano più soldi o che. E queste riguardano in modo particolare la copertura della tribuna di calcio che già c'era, la sostituzione di caldaie, questa quota va mantenuta perché comunque sono serie di interventi sul patrimonio ERP, la manutenzione del verde pubblico, che è la parte di 30.000 euro, che è la parte che comunque non è quella che abbiamo poi dato in house all'azienda municipalizzata, ma è quella parte per tutti quegli interventi di carattere accidentale, come vedi, nevicate e quant'altro, che hanno visto un intervento anche su questa parte del patrimonio straordinaria. Poi la manutenzione delle strade, anche qui per tutta una serie di eventi che dovrebbero, compresa, si spera, di portare in porto presto un progetto di segnaletica orizzontale che darebbe un minimo di sicurezza e di decoro in più, è stata riconfermata, ritorna, come giusto che sia, la questione dell'insonorizzazione della mensa delle scuole medie, e poi entrano in campo tutti quei lavori manutentivi e di riqualificazione che riguardano la scuola media, uno dei quali, quello più importante ma non è l'unico, di 82.350 euro, che riguardano i lavori di riqualificazione della palestra della scuola media Bertesi. L'aumento di alunni per la prima classe ci ha posto di fronte al problema di dover creare due aule in più, recuperando un'aula, lo dico solo dato che è un'occasione, attraverso la ludoteca, cercando al contempo di non privarci della ludoteca nella dimensione attuale, però in dimensione più ridotta, mi hanno detto che è stato anche un risultato che ha superato un po' le aspettative, perché eravamo anche preoccupati, perché un'aula si ricaverà proprio lì e un'aula al piano di sopra. Questa spesa comporta comunque un intervento complessivo di circa 18.000 euro, perché dentro questa spesa credo ci siano anche l'acquisto di banchi e cattedre e tutto quanto è l'arredo delle aule. Per quanto riguarda invece sempre la scuola media, anche qui gli ultimi, come richiamo economico, gli ultimi 50.000 euro che fanno parte di questo pacchetto di interventi riguardano i bagni. Purtroppo la questione dei bagni è quasi tragica, sia al piano rialzato sia al piano superiore, una spesa complessiva che si aggirava su circa 140.000 euro era insostenibile, i bagni hanno una vetustà che è intorno ai 40 anni, credo, come la scuola o poco più, hanno manifestato tutta una serie di criticità, non erano risolvibili, abbiamo fatto degli interventi tampone che hanno retto per alcuni mesi, poi si è ripresentato il problema e i tecnici hanno rivalutato nell'insieme la situazione, ma non ci poteva essere una soluzione come ci si aspetterebbe radicale. Altri interventi che non sono ancora in elenco, ma una volta approvato il bilancio prenderemo in considerazione, viste le necessità, in parte alcuni già dovuti fare, perché sennò, come il caso della piscina, era impossibile garantire la stagione natatoria presso il nostro impianto, e per il resto riguardano tutta una serie di interventi, che interventi esterni come la questione sugli archivi, la questione degli impianti sportivi, la questione della mensa, che saranno in questi due capitoli diversi, saranno oggetti di un bando, e dentro un bando si ragionerà anche per creare tutti i presupposti perché ci sia un intervento comunque che vada a risanare, rilanciare e rendere più funzionali queste realtà. Ecco, la nostra politica emerge anche da questi fatti, purtroppo ogni giorno ha la sua pena anche sulla nostra situazione, non solo quelle che ricordava il sindaco all'inizio. Abbiamo però intrapreso una strada che credo nella nostra stagione, che riusciremo a governare o ad amministrare meglio questa città, è rivolta alla questione di carattere manutentivo. Noi abbiamo una situazione sul piano manutentivo decisamente lasciata, non posso dire abbandonata perché sarebbe ingiusto, non corretto, però le risorse rispetto alle necessità c'è uno squilibrio enorme, e qui abbiamo problemi grandissimi strutturali sul cimitero, ripeto, sugli impianti sportivi, lo stesso palazzo comunale segna le sue difficoltà e capite bene, perciò il nostro indirizzo non sarà sulle grandi opere, a meno che intervengano eventi che non dipendono dalla nostra volontà, ma saranno ben accetti se ci consentiranno di portare a termine anche le opere che, della cui storia tutti sappiamo, però ecco, questo è l'intento.
Ci sono interventi? Consigliere Rava?
Sì, io in piano investimenti volevo far notare una cosa, che l'investimento più grosso del 2015 per noi, più grosso di tutti gli altri messi assieme largamente, è la restituzione del contributo per la tangenziale, che sono 582.000 euro, che ovviamente condizionano tutte le nel piano degli investimenti gli interessi non ci sono, io sto parlando del piano degli investimenti per il momento, che condizionano comunque notevolmente poi anche il bilancio. Ecco, questa cosa qua dà da pensare.
Penso che sul tema della tangenziale ne abbiamo già fatto due consigli comunali, 582.000 euro che dovremmo restituire alla Regione, è stato ribadito più volte alla Regione stessa che verranno restituiti solo ed esclusivamente se non inficeranno il patto di stabilità, quindi credo che non, cioè, tornare ancora sul tema della tangenziale oggi sia inopportuno, capisco la tua osservazione, ma credo che sul tema tangenziale, ripeto, abbiamo già ribadito tante cose, quindi siamo già stati interpellati dalla Corte dei Conti, vi aggiorno che è stata già fatta una relazione depositata in procura, quindi credo che i passi successivi vedremo come saranno, quindi l'impegno che si è preso questa amministrazione è di cercare di chiudere quel famoso buco da 1.300.000 che c'è stato. Cioè che c'è stato, che c'era e quindi oggi non c'è più, e quello di liberare il cantiere, quindi il percorso per liberare il cantiere siamo credo quasi addirittura d'arrivo, quindi abbiamo fatto tutti i procedimenti che andavano fatti e quindi vabbè, sulla vicenda tangenziale ripeto, capisco che i 582.000 euro possano sembrare il più grosso investimento, ma io non lo chiamerei investimento, francamente, per come abbiamo affrontato la situazione lo chiamerei un fatto gravissimo, sinceramente. Ci sono altre osservazioni? Andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Due? Astenuti? Due. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Due. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari del patrimonio comunale, relazione all'assessore Mametti.
Anche in questo caso avrei pochissimo da dire, ricordo qualcosa che potevo dire in coda all'argomento precedente, ma non per giustificare nulla, solo per stigmatizzare che anche questa difficoltà si è inserita nell'ufficio che riguarda il mio assessorato in modo particolare, anche se non strettamente attinente, comunque ha una sua influenza. Difatti l'ufficio lavori pubblici da marzo fino al 31 luglio ha visto l'assenza di una persona che era un coordinatore, causa tutti quei passaggi che riguardano in veste la provincia, cosa che sapete benissimo. Dal 1° di agosto questa persona ci sarà e evidentemente verrà spesa per attività anche come quel il punto dell'ordine del giorno che stiamo discutendo in questo momento, perciò sulla valorizzazione del nostro patrimonio e l'approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari. Non è stato fatto un aggiornamento, siamo fermi al 2013-2014 in questo senso, anzi già nel 2013-2014 era stata una valutazione a ribasso, la gravissima crisi immobiliare investe anche la parte immobiliare del nostro patrimonio, evidentemente i valori stanno non solo calando, ma quel che mi preoccupa decisamente tanto, e qui ci vorrà un'attenzione forte del nostro ufficio che in questi mesi ci ha affiancato in tutto e va dato atto a questo ufficio che ha soddisfatto ogni difficoltà che ci siamo trovati di fronte, compresa la questione tangenziale che non ha portato via poco tempo, compreso quella. Perciò vediamo come mettere mano, perché al di là del calo di valore, e questo lo decide il mercato, e lo farà il mercato, si spera una stagione diversa, che cambi, che si apra, è come fermare un degrado che in certi momenti sta diventando, anche per un occhio non esperto come è certo il mio, irreversibile. Parlo dell'Ipsia, parlo di altre realtà che comunque meriterebbero, al di là di doverle immettere sul mercato a fronte di un progetto che poi finalizzi nell'immediato quelle risorse che entrano, un'attenzione diversa, ma però avrebbero necessità di disporre di risorse che in questo momento non abbiamo. E questo è il cruccio più forte, di vedere un patrimonio che assottiglia di valore, ma altrettanto che è difficile recuperare quel valore se quel patrimonio si sta deteriorando. E al punto, come abbiamo stigmatizzato, riprendendo, vedendo, è veramente preoccupante. Credo che è giusto che l'intero Consiglio Comunale, in alcune circostanze, posso dire anche del cimitero, perché parlo della parte strutturale, non escluderei fare un giro assieme al di là, perché qui non credo che sia l'appartenenza politica che decide se una realtà è in decadenza strutturale o meno, e credo che ci sia bisogno che tutti quanti ne prendiamo visione, perché insieme, con le responsabilità diverse che comunque abbiamo, si prendono alcune decisioni.
Ci sono osservazioni in merito? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? 2. Astenuti? 2. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 2. Quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione del programma degli incarichi di studio, di ricerca e consulenza anno 2015, relaziona il segretario comunale, dottor Fausto Ruggeri.
Sì, è una deliberazione tecnica, anche se ha una sua importanza, è allegata al bilancio di previsione, come è consuetudine. È un disposto che deriva da una legge finanziaria della 244 del 2007, che era la finanziaria del 2008, in cui sostanzialmente il legislatore invitava i consigli comunali, perciò i comuni, a fare tensione sugli incarichi e sulle consulenze. Questo cosa significa? Che contestualmente alla votazione del bilancio gli uffici predispongono una serie, un elenco di tutti i possibili professionisti che, specializzati in diversi settori, che potrebbero essere utili nell'azione amministrativa nell'anno di competenza, con specifico riferimento ovviamente agli stanziamenti previsti a bilancio. Ecco, sono declinati nella proposta di delibera. Ovviamente il legislatore voleva fare tensione su questa problematica, in quanto occorre ovviamente specificare che queste consulenze, si fa riferimento alle consulenze laddove gli uffici non sono in grado di adempiere direttamente a questi compiti. Credo che non lo voglio aggiungere.
Ci sono osservazioni? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? 3. Astenuti? 1. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 3. Astenuti? 1.
Sull'immediata eseguibilità delle nazioni, astenuti?
2.
2 astenuti?
Sì.
E contrari?
E due.
Due
consigliere Rava e consigliere Monfardini.
Sull'immediata eseguibilità.
Sì.
Mentre su questa votazione, scusate, tre contrari, Ferrari, Rava, Monfardini,
sì.
Un astenuto Maggi, ok?
Sì.
E sull'immediata
eseguibilità. Uguale.
Uguale.
Uguale. Quinto punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione anno 2015, della relazione previsionale programmatica 2015-2016-2017 e del bilancio pluriennale 2015-2016-2017, relazione dell'assessore Bertelli.
Dunque, il Consiglio Comunale si riunisce questa sera per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017. qualche considerazione di merito finalizzata ad evidenziare gli indirizzi amministrativi che sono alla base di questo bilancio e indirettamente i condizionamenti esterni che ne limitano la sua incidenza sulla qualità della vita della nostra comunità. Trattasi pertanto ancora di un bilancio di transizione, dove però alcune scelte strategiche sono già bene individuate. In primo luogo, in parte corrente, si evidenzia la volontà del mantenimento di tutti i servizi tradizionalmente erogati, compensando le minori entrate da trasferimenti o da una tantum che avevano caratterizzato le gestioni precedenti, con un contenuto aumento di pressione fiscale, addizionale IRPEF, e tagli alle spese correnti, con specifico riferimento alle spese di personale, ma non solo. Su quest'ultimo fronte sono state attivate azioni, importante ricordare con modalità condivise con il personale e le organizzazioni sindacali, di razionalizzazione della macchina burocratica mediante riforme organizzative di verticalizzazione, l'ufficio tecnico, e una miglior definizione delle responsabilità individuali per i servizi finanziari, sociali, polizia locale e affari generali. In secondo luogo è facile individuare in conto capitale interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale, scuole, impianti sportivi, finalizzate a garantirne la fruibilità anche non solo su logiche di sicurezza e messa a norma. Emblematico su questa tematica, anche se non trova un riscontro contabile nel bilancio in quanto realizzato nell'ambito di un piano attuativo urbanistico, ma ovviamente previsto nel programma delle opere pubbliche 2015, è la messa in sicurezza e la riconsegna alla città per il suo utilizzo del mercato coperto, che ormai da anni rappresentava tristemente e simbolicamente il degrado urbanistico e edilizio di questa città. È chiaro che interventi strutturali sul patrimonio non potranno che essere affrontati con strategie amministrative che vanno al di là dei tradizionali mezzi finanziari di bilancio, ormai resi obsoleti dall'impostazione attuale della finanza pubblica, ma con nuove modalità che non potranno non vedere coinvolti la nostra società partecipata, SPM o privati. Solo un accenno per gli impianti sportivi, per la mensa scolastica che è già in fase di avanzata definizione, edilizia scolastica e cimitero in fase di analisi. Non si può non ricordare che in questo bilancio trova manifestazione contabile come intervento straordinario una tantum la restituzione alla Regione Lombardia di parte di contributo a suo tempo erogato per la realizzazione della tangenziale. L'importo di 582.500 maggiorato degli interessi pari a 23.417,16 è finanziato con avanzo di amministrazione e come comunicato formalmente alla Regione sarà concretamente erogato solo se non inciderà sui saldi definiti dal patto di stabilità interno. Prima di passare all'esame dei dati contabili è giusto premettere che con il decreto legislativo 118 del 2011 integrato e corretto con il decreto legislativo del 2014, sono state dettate disposizioni in materia di armonizzazione contabile e adozione degli schemi di bilancio delle regioni e enti locali e dei loro organismi. La struttura del bilancio armonizzato, che viene portato all'attenzione del Consiglio a solo scopo conoscitivo, come previsto dalla norma, è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente. La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi ed interventi. Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie. Inoltre, il bilancio armonizzato affianca i dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente. Le principali novità della contabilità armonizzata sono: istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, per cui non è più possibile accertare per cassa. La prassi della prudenza, che consisteva nel considerare accertate alcune tipologie di entrata quando si manifestava il materiale introito, non sarà più praticabile. Occorre dunque, al fine di dare completa manifestazione di crediti vantati dall'amministrazione, procedere al pieno accertamento delle entrate ogni qualvolta se ne manifestino i requisiti. È evidente che così facendo risulteranno accertate anche entrate di dubbia e o difficile esazione, quindi la nuova contabilità obbliga ad effettuare degli accantonamenti nell'apposito fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, esigibili in esercizi successivi a quello in cui si è accertata l'entrata. Il fondo garantisce la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impegno di tale risorse. Le principali finalità che si propone la nuova contabilità è quello di conoscere i debiti effettivi delle pubbliche amministrazioni, evitare l'accertamento di entrate future, evitare l'assunzione di impegni di cui non si conosce la scadenza, rafforzare la programmazione di bilancio e favorire la modulazione dei debiti secondo l'effettivo bisogno. Scusate. Per quanto riguarda i tributi, è doveroso ricordare che il Governo ha sancito in via definitiva con il DL 133 del 2013 l'abolizione dell'IMU relativamente all'abitazione principale e altre unità immobiliari, quali ad esempio le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale. Una voce in entrata che ha subito notevoli variazioni in diminuzione è sicuramente il Fondo di Solidarietà Comunale per il 2015 stimato in 724.977,60, ben meno di 174.562,40 rispetto al 2014, così come comunicato dal Ministero dell'Interno. Tutta questa rivoluzione normativa ha, o meglio possiamo dire, aveva come obiettivo la realizzazione di un vero federalismo fiscale, puntando così al superamento della finanza derivata e a una maggiore autonomia delle risorse in entrata e della spesa degli enti locali. Ma così non è stato, anzi i comuni si sono trovati costretti ad aumentare la propria imposizione fiscale, aumentando le tasse locali allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi esistenti e nulla più, tasse che si sono sommate a quelle nazionali. L'auspicio per i prossimi anni non può che essere quello di una stabilizzazione definitiva del quadro normativo che riguardi la fiscalità locale, a garanzia di una maggiore certezza e stabilità. Diamo ora uno sguardo ai dati contabili del bilancio, partendo dalle risorse di parte corrente e soffermandoci su quelle voci che hanno subito variazioni significative rispetto all'assestato dello scorso anno. Le entrate dei primi tre titoli, le entrate di parte corrente, per cui le entrate dei primi tre titoli ammontano a 6.490.722. E nello specifico abbiamo entrate tributarie per 4.461.877,60 con un decremento di 342.826,40 rispetto all'assestato 2014. Il decremento deriva principalmente dal minor gettito IMU per 253.311 e dalla riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale per 774.562. Una maggiore entrata è prevista per l'addizionale comunale IRPEF, che dallo 0,65 passa allo 0,70, per un gettito presunto di 57.000 euro. La TASI è il tributo sui servizi indivisibili, è il tributo introdotto dalla legge di stabilità 2014, concepito per consentire ai comuni di compensare la perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e delle relative pertinenze da assimilati. Il gettito della TASI per il 2015 è stimato in 492.000 euro, con una previsione di applicazione dell'aliquota dell'1,10 per mille, rimasta invariata rispetto al 2014. Agli immobili destinati all'abitazione principale e relative pertinenze assimilati per norma di legge o regolamentare. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla medesima, si prevede l'applicazione della TASI anche per l'occupante nella misura del 30%. Evidenzia che l'applicazione della TASI nella misura sua esposta non comporta, nella generalità dei casi, un aumento del prelievo rispetto a quello determinato dall'applicazione dell'IMU del 2012. La TARI, tassa sui rifiuti, viene introdotta anche questa nel 2014 in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti e si applica con criteri e modalità simili alla TARES e la previsione di gettito è pari a 1.075.000 euro, rimasta invariata rispetto al 2014. Ed è correlato ovviamente a previsione di spesa di pari importo. L'IMU di competenza 2015 è stimata in 1.102.900 con una riduzione di previsione di gettito di 253.311 come abbiamo già detto. Viene applicata a tutte le categorie di immobili con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze. Si evidenzia con riguardo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che l'aumento dell'aliquota non comporta aumento, bensì diminuzione di prelievo rispetto al 2012, in quanto l'articolo 1 della legge di stabilità 14 del 2013 ha previsto la riduzione del coefficiente moltiplicatore utilizzato per la determinazione della base imponibile che passa da 110 a 75. Il Comune di Soresina conferma l'applicazione delle aliquote IMU vigenti per il 2014 che è dell'8,90%. Il gettito relativo alle annualità pregresse è previsto in 162.000 euro, sulla base delle stime degli effetti del ravvedimento operoso e dell'attività di accertamento sia di carattere generale sia specificatamente strutturate in relazione ai periodi di imposta 2012-2013 da parte dell'ufficio tributi. Addizionale IRPEF. Con delibera numero 43 del 18 giugno del 2015, la Giunta Comunale ha deliberato l'aumento dell'addizionale comunale dallo 0,65 allo 0,70%. Il gettito totale previsto è di 830.000, la stima è basata sugli ultimi dati resi disponibili dal MEF Redditi del 2013. Il gettito dei 57.000 euro relativo all'aumento del 2015 è destinato interamente alla manutenzione del patrimonio in conto capitale. Il fondo di solidarietà comunale è stimato in 724.977,60, 174.562,40 in meno rispetto al 2014, minor trasferimenti. L'imposta di pubblicità sulla base del canone pattuito con la società gestore del servizio che è l'AIPA è pari a 26.000 euro. Le entrate da trasferimenti pubblici sono previste in complessive 461.492,44 con un calo rispetto all'assestato 2014 di 40.715 euro. Nello specifico, i trasferimenti statali sono previsti in complessivi 98.226,46 con una riduzione di 31.692,33 rispetto al 2014 e questa variazione deriva dall'azzeramento del rimborso di 24.541,78 per contributi dal Ministero del Turismo e Spettacolo per mutuo del Bocciodromo e riduzione del minor gettito IMO di 2.150,55 e dal contributo statale per uffici giudiziari, 5.000 euro in meno. Trasferimenti dalla Regione si prevedono in 255.525 con una diminuzione rispetto al 2014 di 3.900 euro ascrivibili al mancato contributo per voucher. I trasferimenti da altri enti pubblici sono previsti in 107.740,98 con una riduzione di 5.123 rispetto al 2014 derivanti da minori contributi a specifica destinazione. Le entrate extratributarie sono previste complessivamente in 1.567.351,96 con un aumento rispetto all'assestato 2014 di 440.653,96. L'analisi per categorie evidenzia i proventi dei servizi pubblici previsti in 593.970 con un aumento di 79.760 rispetto al 2014 derivanti prevalentemente da maggiori proventi cimiteriali per 77.260 euro. I proventi patrimoniali di parte corrente sono previsti in 191.781,96 sostanzialmente in linea con l'assestato 2014. E gli utili netti delle aziende partecipate, dividendi di società, si prevede l'entrata prevista nel 2015 da parte dello SPM, ammonta a complessive 310.000 euro, di cui 60.000 come dividendo utile e 250.000 come dividendi da riserva straordinaria. Altre entrate extratributarie, i proventi diversi sono stimati complessivamente in 467.600 con un aumento di 50.412 rispetto al 2014 derivanti prevalentemente dalla differenza algebrica tra maggiori entrate date dai proventi di obbligazione del codice della strada più 40.000, proventi IVA da split payment 50.000 in più e minore entrata per rimborso spese elettorali 14.988 e meno introiti diversi per 11.000 e compensazione per mancato utilizzo spazi dell'ospedale Robbiani meno 15.600. Passiamo ora alle spese di parte corrente le spese di parte corrente costituite dalle spese correnti titolo primo e dalle spese per il rimborso di quote capitale di mutui e prestiti sono previste complessivamente in 6.331.263,96 con una riduzione di 71.146,03 rispetto all'assestato 2014. L'analisi per interventi evidenzia, per quanto riguarda la spesa di personale, viene prevista in 1.767.252, con una minore spesa di 56.995,16 rispetto all'impegnato 2014. L'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è del 28,37% contro il 30,04% del 2014. L'acquisto di beni di consumo o materie prime viene prevista in 190.326 con una diminuzione rispetto al 2014 di 48.464. La spesa per prestazioni di servizi prevista in 3.669.594,03 con una diminuzione di 45.290,83 rispetto al 2014. La spesa per canoni è prevista in 3.500 euro come per lo scorso anno. La spesa per trasferimenti è prevista in 127.646 con un aumento rispetto al 2014 di 14.006,59. Per quanto riguarda gli interessi sui mutui, gli oneri finanziari sono previsti in 124.758 euro e sono pari all'1,82% su entrate correnti. Imposte e tasse, la previsione è fissata in 167.314, di cui 50.000 euro per versamento IVA da split payment su attività commerciali, che trova riscontro nella parte prima delle entrate. Oneri straordinari della gestione corrente sono previsti 35.999, di cui 34.000 da versare all'ex Unione dei Comuni del Soresinese per annualità pregresse dopo l'uscita dalla stessa, ed euro 1.999 oneri per rimborso annualità alla Regione Lombardia. Il fondo di riserva, nel fondo di riserva sono stanziati 35.036,93, pari allo 0,56 delle spese correnti in osservanza delle disposizioni. Rimborso di prestiti, le spese per rimborso di quote capitale mutui previsti in 123.333 con un aumento di 5.142 rispetto al 2014, riconducibile alla maggiore restituzione della componente capitale a fronte del calo della spesa per interessi. Nel corso dell'esercizio verrà valutata comunque l'estinzione anticipata di mutui in base a valutazioni di convenienza in relazione alle risorse che potranno rendersi disponibili. Il patto di stabilità per il periodo 2015-2017, altra nota dolente, è rispetto del regole del patto di stabilità interno. L'articolo 31,18 della legge 183 del 2011 riconferma comunque il principio secondo cui il vincolo del rispetto del patto di stabilità interno costituisce requisito di legittimità dei bilanci di previsione. Senza entrare nell'aspetto tecnico operativo dei meccanismi del patto di stabilità interno, si può sicuramente sostenere che lo stesso renderà difficoltoso l'applicabilità della programmazione degli investimenti, che dovrà intendersi meramente indicativa e suscettibile di variazioni in conseguenza alla situazione che concretamente si andrà a delineare nei prossimi mesi. Il patto di stabilità impostato per il triennio 2015-2017 evidenzia percentuali di miglioramento molto impegnative. Il calcolo scaturisce dalla media delle spese correnti del triennio 2010-2012, applicando una percentuale di miglioramento pari all'8,6% per l'anno 2015 e del 9,15% per il 2016-2017. L'obiettivo di virtuosità 2015 è pari a euro 362.000. che viene ridotto di 86.505 per la prevista riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto l'obiettivo programmatico diventa di 275.495 euro. Resta inteso che le leve per migliorare il saldo misto sono quelle ormai adeguatamente utilizzate nel corso degli anni. Aumentare le entrate correnti e o diminuire le spese correnti e utilizzare le maggiori risorse create per finanziare le spese per investimenti. Potenziare le entrate straordinarie e verificare la possibilità dell'estinzione anticipata di mutui e utilizzare i proventi per concessioni edilizie per finanziare investimenti. Spese ed entrate in conto capitale. Nella previsione del 2015 sono state inserite spese in conto capitale che pareggiano con le entrate della stessa natura per 5.242.031,12. Nel dettaglio le spese trovano copertura rispettivamente per 60.000 euro da proventi di concessione edilizia, 6.000 euro da mezzi propri per l'acquisto di arredi di numero 2 aule nuove, 104.430,52 mezzi propri per la manutenzione del patrimonio, 82.350 da mutuo per manutenzione della palestra scolastica, 15.000 mezzi propri per il potenziamento informatico, 72.229,55 per la manutenzione della tribuna dello stadio comunale, 6.000 euro per il potenziamento della videosorveglianza, 582.500 finanziato con avanzo di amministrazione per viabilità, la restituzione del contributo regionale per la tangenziale, 40.000 euro di mezzi propri per la sistemazione del verde pubblico e 4.248.190,24 sono tutti i contributi regionali che vengono dati per la scuola immacolata. Come abbiamo accennato nella premessa, la programmazione degli investimenti deve intendersi meramente indicativa e suscettibile di variazioni. Solo consuntivo sarà possibile conoscere l'effettiva realizzazione. In conclusione, considerato che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione, avuto riguardo alla continuità amministrativa e all'interesse prioritario della tutela dei cittadini, si ritiene di chiedere a tutti voi di approvare il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.
Ci sono interventi? Consigliere Rava.
Grazie. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il ragionier comunale, signor Resmini, per la solita cortesia avuta nel rispondere alle mie domande di informazioni e chiarimenti. Purtroppo questo è il suo ultimo bilancio per il comune di Soresina, in quanto Resmini è prossimo alla pensione. Dico purtroppo per noi che rimarremo qui, o almeno per me che mi trovo molto bene a dialogare con lui. Per quanto ho potuto conoscerlo, credo invece che il suo punto di vista, mi permetto di ipotizzare, sia completamente diverso, perché la malinconia per l'abbandono del posto di lavoro non sarà minimamente paragonabile alla grande soddisfazione del raggiungimento della pensione, che di questi tempi non è cosa da poco. Il 1 novembre il signor Resmini lo festeggerà un po' come un personale 25 aprile. Quindi sinceramente grazie per il lavoro svolto. Allora, il mio intervento sul bilancio è questo. Vorrei fare anche un emendamento alla proposta di delibera che tengo alla fine del mio intervento. Il bilancio che viene presentato da questa amministrazione trovo che sia un bilancio triste, senza nessuno spunto e malato della decisione di abbandonare il progetto della tangenziale, che espone il Comune a una causa con la ditta appaltatrice di dubbio esito. È un bilancio amaro perché non ha un gusto, in quanto non si capisce quale sia l'orientamento di questa amministrazione, che ha scelto di non scegliere, mortificando gran parte degli interventi e degli obiettivi che il Comune dovrebbe perseguire. Partiamo innanzitutto dall'incremento dell'addizionale comunale IRPEF, dallo 0,65 allo 0,70, un più 7,7%, che con l'aumento regalatoci l'anno scorso, quando si è passati dallo 0,50 allo 0,65, fa un più 40% rispetto alle amministrazioni precedenti. Nel 2013 i soresinesi di addizionale hanno pagato 630.000 euro, nel 2015 ne pagheranno 830.000, 200.000 euro in più. E questo aumento peraltro è per sempre, perché quello dello scorso anno si somma a quello di quest'anno. Passiamo poi per la confusionaria gestione SPM. Vengono previsti ancora i canoni a carico dell'azienda. Mi pare che dovevano essere azzerati nelle intenzioni di questa amministrazione. Inoltre si prosciuga la società SPM Soresina Servizi di 310.000 euro di dividendi. I proventi da sanzione per violazioni del codice della strada sono stimati in 40.000 euro in più, più 66% rispetto al definitivo 2014. Mi chiedo a chi darete tutte queste multe. Non sarebbe meglio controllare le persone che bivaccano lungo le strade? I proventi della gestione del teatro sono dimezzati e questo è lo specchio della sua gestione. La spesa per l'illuminazione pubblica non diminuisce, anzi si incrementa di poco per arrivare a 323.000 euro e quindi mi chiedo dov'è il risparmio dell'illuminazione a LED. In bilancio non si vede nessun apparente effetto positivo. La spesa per le funzioni di polizia locale viene ridotta di 6.700 euro. Mi pare che anche questa volta per redigere il documento sia semplicemente presa l'architettura precedente, limando qua e là senza proporre nuovi indirizzi tangibili. Prima dell'emendamento vorrei fare alcune domande tecniche all'assessore del bilancio. Cosa c'è nell'incremento di 77.000 euro di proventi da servizi cimiteriali in particolare? E a cosa è dovuta la diminuzione degli introiti diversi di 11.000 euro? Qual è stata la variazione dei contributi per la biblioteca in termini di patrimonio librario, al corpo bandistico, alla Proloco e alle attività produttive Ascom e Telesorregina? Sullo split payment mi ha già dato la risposta, pensavo che fosse invece un problema di non trovarlo inserito in bilancio, ma di trovarlo inserito sotto nel conto terzi sostanzialmente, perché non sono effettivamente entrate nostre. Poi, queste sono le domande. Infine, la parte più amara che riguarda le scelte sulla tangenziale, che più determinano il nostro voto contrario, motivo di cui chiedo che venga data menzione nel verbale. Il mio emendamento è questo. Considerato che, in relazione al gruppo SPM, il revisore del Comune, nelle sue conclusioni alla relazione di accompagnamento al rendiconto 2014, ha richiesto all'ente di provvedere celermente ad integrare ed eventualmente rettificare il rendiconto con la documentazione richiesta, certificando la carenza di informativa inerente alle partecipate comunali. Tale circostanza ha richiesto lo slittamento dell'approvazione del rendiconto 2014 oltre i termini di legge. Lo scorso 28 aprile il Sindaco ha approvato il bilancio di SPM Solesina Servizi decidendo, su proposta dell'amministratore unico, di destinare l'utile dell'esercizio pari a 448.334,50 euro per euro 60.000 dividendo e la parte residua a riserva. La Giunta Comunale, con delibera numero 41 dell'11 giugno scorso, ha definito quale atto di indirizzo la volontà di chiedere alla propria società partecipata SPM Solesina Servizi l'importo di euro 250.000 quale ulteriore dividendo al fine di far quadrare i conti del bilancio comunale 2015. Lo scorso 7 luglio l'Assemblea di SPM Solesina Servizi, su proposta dell'amministratore unico, che ha ravvisato l'opportunità di distribuire parte della riserva straordinaria, tenendo conto che le disponibilità aziendali non destano preoccupazione per il futuro, ha deliberato di distribuire proprio 250.000 euro quale ulteriore dividendo. Valutato che la gestione finanziaria del gruppo SPM appare condotta alla giornata e senza programmazione, più volte è stato ribadito dall'attuale maggioranza che il Comune deve salvare la SPM e quindi non può sottrarre risorse che vanno destinate all'attività tipica dell'azienda, e ciò si ritrova sostanzialmente scritto nel programma elettorale della maggioranza. Le disponibilità di aziendali di SPM Solesina Servizi non destano preoccupazione per il futuro e quindi si possono distribuire 310.000 euro da iscrivere nel bilancio 2015 del Comune. Verificato che l'attuale amministrazione ha dovuto applicare al bilancio 2015 comunale 582.500 euro di avanzo, risorse dei cittadini bruciate, perché questa era la famosa cassa che noi avevamo nel rendiconto 2014 e che non ci troveremo più, per restituire il contributo regionale previsto nel progetto di realizzazione tangenziale che questa amministrazione ha deciso di interrompere per carenza di risorse. E che le risorse all'interno del gruppo SPM invece ci sono, tant'è che vengono distribuiti dividendi perché le disponibilità aziendali non destano preoccupazione per il futuro, si impegna il Sindaco a rimettere le deleghe agli enti e dalle partecipate, assegnandole ad altro assessore, con preferenza all'assessore signora Bertelli, che ha già la delega per il bilancio e tributi, e si impegna quindi l'assessore signora Bertelli a relazionare al Consiglio in merito alla reale situazione finanziaria del gruppo SPM. Io dico al Sindaco che non si può dire un giorno che i soldi ci sono e l'altro non ci sono. Faccio presente che l'utile che si distribuisce adesso è quello del 2014, cioè l'anno della rinuncia all'opera tangenziale. Occorre molta più chiarezza. Restituiamo 582.000 euro alla Regione, peraltro in due anni, quindi circa 290.000 euro l'anno, più gli interessi. Solo in questo bilancio ne portiamo 310.000 euro prelevandoli dall'SPM e contemporaneamente si dichiara che le disponibilità aziendali non destano preoccupazione per il futuro. Se i soldi li dà ancora SPM alla Regione, tanto valeva darli alla Libor, finire la tangenziale e tenerci i terreni destinati alla permuta. Con la stessa spesa avevamo il tangenziale più terreni.
Posso darle il
emendamento?
Vorrei ribadire per la terza volta che sul tema della tangenziale, e tu analizzi solo i numeri, ma credo che esistano anche delle tempistiche e questa cosa qua è già stata sviscerata in più di un'occasione. Ricordo che al nostro insediamento il cantiere era fermo da un anno, che Libor aveva già fatto determinate richieste, che da praticamente l'insediamento di giugno si sarebbe dovuto finire la tangenziale entro dicembre 2014, perché sennò si sarebbe perso il contributo. Quindi c'è tutta una storia che non è solo fatta di numeri e di soldi e di restituzioni, che abbiamo già sviscerato in più di un'occasione, e che se volete un prossimo consiglio comunale rianalizzeremo ulteriormente, quindi non vorrei più perdere del tempo o spendere parole su questa cosa qua. Si analizzano i numeri, tu hai fatto le tue osservazioni, adesso sentiamo se c'è qualcun altro che le vuole fare e poi andiamo in votazione. Consigliere Maggi?
Allora, io voglio esprimere le motivazioni del mio voto contrario. La tristezza di questo bilancio non è tanto in quello che dice, ma nel fatto che, come aveva accennato prima l'assessore Bertelli, si parlava di federalismo fiscale, che poteva essere anche un'ottima cosa, che però non è stato seguito da tutto l'iter che doveva seguire per poter arrivare a essere quello che doveva essere, e in effetti ha creato semplicemente quello che io ho già definito il modo di gestire la finanza pubblica facendo dei comuni il bancomat dello Stato, perché alla fine dei conti tutto questo che il governo ha deciso è né più né meno che un prelievo forzoso da parte dello Stato verso i cittadini, quindi i comuni si trovano a dover applicare delle tasse per mantenere lo stato di cose e per mantenere certe caste che continuano a progredire e a rimanere. E questo è un motivo principale. L'altro motivo, per l'ennesima volta, non so se la quarta o la quinta o non so cosa, io mi riferisco sempre ai servizi a domanda individuale che non riuscirò mai a digerire, perché vedo che, faccio la somma, alla previsione delle entrate del 2015 di 409.400 euro ho una previsione di costi di 710.877, quindi con un disavanzo di 301. Non posso approvare questa cosa, anzi chiedo e invito il sindaco e la giunta a trovare una soluzione, magari anche con l'intervento di privati, senz'altro l'avete già preso in esame, senz'altro avete già fatto qualcosa in questo senso, però vi invito ulteriormente a verificare la disponibilità e la possibilità di affidare la gestione contemporanea pubblico-privato, che alla fine è quello che rende meglio, vedasi impianti sportivi, vedasi asilo, vedasi tutto quello che serve, perché se io vado a leggere l'unica voce positiva di questo bilancio, è tragico dirlo, ma forse fa anche un po' sorridere, trasporto funebre mi dà un'entrata di 19.000 euro a fronte di 14.000 di spesa, quindi 5.000 euro di attivo me ne dà solo il trasporto funebre, insomma cerchiamo di fare qualche attivo anche da qualche altra parte, non perché il comune deve lucrare, ma perché questi soldi, questi 300.000 euro che deve versare, possano essere investiti da altre parti. Grazie.
Altri interventi? Assessore Rocchetta.
Carissimo Rava, quest'anno, il 21 di gennaio, è il 25esimo di apertura del teatro. Io la invito a trovare con noi un'occasione per valorizzare questo teatro. La scelta politica di questa amministrazione è quello di a tenerlo aperto il più possibile, perché il discorso che fa lei di che costa troppo perché non facciamo pagare è un discorso come minimo discutibile. Noi abbiamo optato sulla scelta di aprire il più possibile il teatro, perché la differenza fra tenerlo chiuso e tenerlo aperto è risibile. Quindi è bene che le persone, di un bene che è costato così tanto alla nostra città, sia a disposizione. E quindi questa è la filosofia che abbiamo. Nel bilancio comunale sul teatro ci sono 2.000 euro. Io sfido chiunque a gestire una stagione teatrale con 2.000 euro. Eppure vedrà che il teatro lo terremo aperto.
Altre osservazioni? Sì? Ok, posso darti la parola. Assessore Bertelli?
Dunque, per le due domande che aveva fatto il consigliere Rava, per quanto riguarda il discorso del cimitero dei 77.000 euro in più, li abbiamo inseriti a ragione perché abbiamo avuto diverse richieste di tombe e giardinetto che sono già in costruzione, per cui l'ufficio ha ritenuto di poter inserire tranquillamente questa somma perché si dovrebbe realizzare. E, per l'altra che era relativa a... Scusi? Guarda, sì, gli zogli diversi dovrebbe sentire un po' l'ufficio, perché non è che a memoria mi posso ricordare uno per uno tutti gli introiti diversi. Non me li ricordo.
Poi anche la variazione dei contributi è stato...
No, i contributi...
La biblioteca sono uguali a una...
Allora, esiste questo discorso. L'amministrazione, tutta la giunta, si è tagliata il 30% dei compensi e li ha destinati a questi tipi di interventi, un po' per la scuola, un po' per la biblioteca, un po' per il teatro se servirà. In questo momento, in fase di bilancio, sono stati inseriti in una voce unica, che è quella della scuola, però in una qualsiasi variazione di bilancio possiamo un attimino spostarli e dedicarli, in caso di necessità, a queste voci.
E adesso non sono stanziati, sono tutti in un'unica voce da decidere.
Ci sono 11.000 euro stanziati tutti a favore della scuola, ma dovevano essere, diciamo, distribuiti a secondo dei settori. Siccome i settori non li avevamo ancora ben individuati, ci sono questi soldi, sono in bilancio 11, comunque sono 12 quelli che noi abbiamo tagliato, e verranno in caso di occorrenza, in più per la biblioteca, in più per il teatro o per altri contributi, ci basterà fare una piccola variazione di bilancio e li sposteremo. Ecco, li
Quindi, scusi, in questo capitolo ci sono anche la Proloco, il corpo bandistico?
No, la Proloco dovrebbe, ha i suoi 10.000 come tutti gli anni. No, no, le associazioni sono a parte.
E l'ASCOM
è un capitolo a parte, non rientra nella destinazione del nostro taglio, non rientra l'ASCOM ovviamente, rientrano altri tipi di contributi.
Altre osservazioni? Andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? 4. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, 3, astenuto Maggi, consigliere Maggi. Sesto punto all'ordine del giorno, approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Soresina e i comuni diversi per l'utilizzo del centro diurno disabili CDD per soggetti portatori di handicap, relazione all'assessore Brusaferri.
Grazie. È scaduta la convenzione tra il Comune di Soresina ed i comuni del circondario per l'utilizzo del centro disabili diurno per soggetti portatori di handicap. I comuni interessati sono, nello specifico, Annicco, Azzanello, Cappella Cantone, Casal Morano, Casal Buttano, Castelverde, Castel Visconti e San Bassano. Si tratta di un servizio sociosanitario semi-residenziale che accoglie giornalmente persone che presentano notevoli limitazioni dell'autonomia nelle funzioni elementari e che assicura agli ospiti gli interventi socioeducativi personalizzati di cui necessitano. Favorisce inoltre, unitamente agli altri servizi ed opportunità presenti sul territorio, il mantenimento degli utenti disabili all'interno del nucleo di appartenenza, proponendosi come struttura di appoggio alla vita familiare. Il CDD è autorizzato al funzionamento per numero 20 posti, per la cui regolarità e standard si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente. Non sono state apportate modifiche alla precedente convenzione già in essere, per ciò che riguarda i termini di accesso ed utilizzo alla struttura. Vista l'indiscutibile importanza del servizio offerto, si ritiene opportuno procedere al rinnovo della convenzione per il triennio che va dal 1 gennaio 2015 al 31/12/2015.
Ah, ok. C'è qualche intervento su questo punto, sulla convenzione? Consigliere Rava?
Sì, volevo sapere su eventuali differenze che ci sono nel rinnovo della convenzione rispetto alla precedente, però non mi ricordo, c'era un comune in più rispetto a quelli che c'erano prima, o se ne è andato qualcuno oppure sono rimasti tutti? Questo volevo sapere. E se perché mi sembra che di ricordare che un comune se n'è andato, e se questo comporta maggiori oneri per i comuni che rimangono, insomma.
Se per comune che se n'è andato si fa riferimento al comune di Trigolo, era questo?
No, mi ricordate.
Ecco, no, il comune di Trigolo. No, in verità non ci sono state grosse variazioni di sorta, né per il numero di partecipanti, né per le modalità appunto di accesso a questo tipo di servizio. Il comune a cui si può fare riferimento è quello di Trigolo, che in verità ha scoperto 3 anni fa di essere, di pagare una doppia appartenenza, perché essendo parte del bacino di utenza del Cremasco, loro utilizzavano il servizio su quel versante, ma facendo parte quanto territorio dell'ASL, pagavano il servizio anche per il comune di Soresina. 3 anni fa si sono resi conto che in verità questo servizio non veniva da loro per nulla usato, e quindi semplicemente si sono tolti dalla convenzione, in buona sostanza pagavano un doppio onere, ecco, a fronte di servizio nulla, anche perché loro non hanno mai avuto personaggi disabili che afferissero al nostro centro diurno per disabili. Sì, non sono state apportate variazioni.
Possiamo votare? Favorevoli? All'unanimità? Immediata eseguibilità? Favorevoli? All'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Soresina e la gestione associata tra i comuni di Castelleone, Fiesco e Trigolo per la realizzazione di progetti per la sicurezza urbana ai sensi della legge regionale numero 6 del 1 aprile 2015, disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana ed altre forme di collaborazione in tema di polizia locale e sicurezza urbana. Allora, intanto diciamo che c'era già stata una convenzione in essere tra il 2011 e il 2012 per un progetto estivo di pattugliamento notturno e diciamo sull'onda di questo progetto che già era stato fatto nel 2011 e nel 2012 in occasione della festa del patrono della polizia locale avevamo fatto 2 parole con il comandante di Castelleone, comandante Vicini, il quale si era detto interessato a riproporre questo tipo di convenzione. Dopodiché in data 9 aprile 2015 il comandante Capo Tirelli aveva espresso al sottoscritto e al segretario e a tutta la giunta la possibilità di un interessamento da parte nostra per cercare un accordo bilaterale tra il Comune di Castelleone e il Comune di Soresina per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche in possesso dei 2 corpi di polizia, cioè il nostro comando ha il velomatic e il telelaser, mentre il Comune di Castelleone ha l'ultima strumento che verifica attraverso le targhe se le macchine sono assicurate o meno. Quindi è stato fatto un incontro a Castelleone il 24 di aprile, nel quale erano presenti il comandante Tirelli e il comandante Vicini, il vice sindaco che è andato al posto mio perché io avevo un impegno di lavoro e il consigliere con delega alla polizia locale Fabio Farina. E qui si era impostato un progetto e si era impostata anche una proposta di convenzione con addirittura una durata triennale. Se non che tramite il segretario comunale del Comune di Castelleone abbiamo avuto alcune difficoltà perché il Comune di Castelleone è già convenzionato col Comune di Trigolo e il Comune di Fiesco e quindi hanno dovuto convocare una conferenza dei sindaci e quindi abbiamo allungato i tempi, si è rivista un po' la convenzione che oltre all'accordo bilaterale per l'utilizzo degli strumenti prevede anche un pattugliamento sul territorio di Castelleone per il comando di Soresina e viceversa e purtroppo è cambiata anche la durata, nel senso che il triennale attualmente è diventato praticamente un 6-7 mesi perché questa convenzione scadrà il 31-12-2015, c'è una motivazione perché proprio la convenzione tra Castelleone, Trigolo e Fiesco scade nel 2015, quindi burocraticamente non era possibile o forse non è stato voluto fare un triennale col Comune di Castelleone. C'è già un impegno ovviamente tra il sindaco di Castelleone e il sottoscritto comunque a gennaio di riproporre la convenzione perlomeno o annuale o si spera triennale, chiaramente è un primo approccio per valutare anche l'ipotesi di un servizio unico con un comune che mette a disposizione più o meno le forze, intendo in numeri più o meno le nostre forze perché il Comune di Castelleone ha 6 vigili, più vabbè c'è quello di Trigolo più quel 12 ore dell'agente di Cremona che va a Trigolo, quindi c'è cercare di costruire comunque un corpo di polizia locale che sia un pochino più numeroso, che pattugli il territorio.
e chiaramente poi l'utilizzo delle strumentazioni che verrà regolamentato in accordo tra i due comandanti, quindi cioè nella convenzione abbiamo espressamente scritto che saranno i due comandanti che si accordano su quando e come utilizzare gli strumenti. E quindi il Comune di Castellone ha deliberato mercoledì scorso in Consiglio Comunale e noi proponiamo la votazione oggi, sperando, ripeto, che poi si mantengano si mantenga la parola data, quindi il 1° di gennaio si rifaccia la convenzione, sperando in un triennale, perché vabbè, capisco che fare una convenzione adesso con scadenza del 31-12 diventa un po' paradossale, però purtroppo da marzo si è arrivati adesso per cavilli burocratici più che altro. Consigliere Ferrari?
Sì, un paio di punti li hai già toccati riguardo a questa convenzione. Innanzitutto appunto la tempistica, che visto che è rivolta a una vigilanza prettamente notturna, per le ore notturne e per il festivo, quindi aveva senso farlo in un periodo estivo, perché sì, infatti, poi ovviamente è slittato il tutto e quindi avrà un valore ridotto questa vigilanza, perché poi sappiamo che nei mesi autunnali e invernali non c'è poi così tanto da controllare per le strade, almeno nei nostri comuni. Poi qua nella relazione della proposta di deliberazione viene segnalato appunto che non graverà ulteriormente sul bilancio e che quindi alla fine viene detto che non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico dei comuni, ma se la vigilanza deve essere fatta nei giorni festivi e nelle ore notturne, mi chiedevo come può non andare a intaccare a livello economico l'amministrazione, nel senso i vigili o comunque gli agenti avranno degli emolumenti diversi lavorando in orari, in fasce d'orario che non sono quelle canoniche, o mi sbaglio?
Avevamo già previsto all'interno del bilancio il progetto che si chiama progetto sicurezza degli oneri, cioè delle spese per gli straordinari, quindi sono previste già lì.
E poi non viene identificata una vera e propria figura coordinatrice del tutto, ovvero c'è stato istituito un organo che è il comitato di coordinamento, dove viene precisato che ha solo funzioni consultive e quindi le funzioni decisionali, cioè ci sarà un referente a capo di questo organo che è il comitato di coordinamento, o ci si troverà tutti insieme?
Attualmente non è stato previsto il referente, però si potrebbe anche fare una valutazione di trovare un referente.
Perché se no mi sembra...
Sì, è chiaro che dal punto di vista tecnico i due comandanti sono...
Sì, no, però
che si relazionano tra di loro, ma c'è scritto sulla convenzione, cioè nel senso che
è stato specificato che i comandanti dei rispettivi corpi di polizia locali che parteciperanno avranno solo funzioni consultive, quindi mi chiedevo, cioè.
Sì, all'interno di questo coordinamento ci sono i due sindaci o comunque i delegati alla polizia locale che daranno comunque un indirizzo, ma poi è chiaro che sul coordinamento, cioè ci sono i due comandanti che penso che già sia sufficiente,
sì,
che
non siano
loro.
Certo.
Non è stato previsto che uno dei due comandanti sia un coordinatore rispetto a un altro.
Questa,
per il momento no.
Non stavo mettendo in discussione la professionalità della figura.
Sì, ho capito.
Volevo solo capire se si era deciso.
No, attualmente no.
Come e quando?
Attualmente no.
Ok.
Le sedi comunque di stesura della bozza di convenzione non è stato previsto.
Certo. E l'ultima cosa, no, basta, era solo questo quello che mi interessava sapere, ecco, grazie della risposta.
Altre osservazioni? Possiamo andare in votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? 1. Ferrari? Immediata eseguibilità? Favorevoli? Astenuto il consigliere Ferrari. Vi rubo ancora 5 minuti prima di chiudere, 5 minuti prima di chiudere il consiglio. So che fa caldo, però in qualità anche di consigliere provinciale do lettura del comunicato stampa che il presidente Vezzini ha mandato o manderà nei prossimi giorni al giornale, perché la situazione finanziaria delle province oggi è veramente inaccettabile e molto molto grave. Stiamo parlando di 8 province su 12 che stanno vivendo, parliamo in Lombardia, poi chiaramente in Italia sono molto 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 di più. Dopo magari, se avremo occasione, approfondiremo magari il tema in separata sede. In qualità di presidente della provincia di Cremona, coinvolgendo i presidenti delle province lombarde con i quali in questi giorni sto concordando iniziative comuni, denuncio la gravissima situazione finanziaria in cui versano i nostri enti di area vasta, causata da una pesante e continua riduzione delle risorse a disposizione dei servizi provinciali disposta dalla legge di stabilità 2015, aggravata dalla mancata attuazione della riforma del Rio ed accompagnata dalla definizione irrazionale degli obiettivi del patto di stabilità interno, costruiti su basi di calcolo assurde e incongruenti con la realtà. Con la legge di stabilità, infatti, lo Stato ha deciso un taglio delle risorse provinciali di 1 miliardo di euro per l'anno 2015, 2 miliardi per l'anno 2016 e addirittura 3 miliardi per l'anno 2017, sul falso presupposto che buona parte delle funzioni finora svolte dalle province sarebbero dovute passare a regioni, comuni e allo stesso Stato già a partire dal 1 gennaio 2015. In realtà, mentre il taglio finanziario è stato immediato, le nostre province, nelle more del trasferimento delle funzioni, sono costrette a gestire tutte le materie ormai di competenza degli altri enti, facendosi carico di tutte le spese afferenti ai relativi servizi con il proprio bilancio ormai dimezzato. Una situazione assurda e insostenibile che mette gli enti di area vasta nell'impossibilità di approvare il bilancio di previsione 2015 e di garantire i servizi ai cittadini. Sono infatti a rischio servizi fondamentali quali viabilità, edilizia scolastica, trasporto pubblico, centri per l'impiego, per i quali le province stanno esaurendo le proprie risorse. Per questi motivi, nei prossimi giorni, coinvolgendo i sindaci dei comuni dei nostri territori, comunicheremo formalmente ai prefetti eventuali provvedimenti in relazione alle strade provinciali e regionali per le quali non siamo più in grado di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria. Allo stesso tempo comunicheremo tanto al prefetto quanto agli istituti scolastici dei nostri territori come l'inizio del prossimo anno scolastico sia seriamente a rischio, visto il taglio alle risorse per la manutenzione dell'edilizia scolastica, per la stipula della convenzione calore a riscaldamento e per le spese per le utenze, tra cui le spese telefoniche. Stesso discorso per il centro dell'impiego: nonostante la competenza in materia di formazione, lavoro ed impiego non rientri più nelle funzioni provinciali, in questa prolungata fase transitoria la provincia si sta facendo comunque carico con il proprio bilancio di garantire la continuità di questi servizi, consapevole della grande importanza che gli stessi rappresentano per il tessuto sociale ed economico lombardo. E tuttavia, in assenza di risorse, anche in questo caso nei prossimi mesi non si potrà più garantire il loro regolare svolgimento. A fronte di questa gravissima situazione rinnoviamo il nostro appello al Parlamento affinché i nostri deputati e i nostri senatori si facciano carico con piena assunzione di responsabilità delle problematiche sopraesposte, permettendo l'approvazione dei bilanci e conseguentemente il finanziamento dei servizi ai cittadini. Contestualmente a questo documento è uscito un documento anche di UPL e chiaramente siamo in attesa di questo benedetta... di queste benedette decisioni che lo Stato centrale dovrebbe fare. Attualmente siamo veramente in una gravissima condizione che effettivamente mette a rischio determinati servizi. La prossima settimana faremo un consiglio provinciale dove dovremmo deliberare proprio il piano del riscaldamento, quindi il contratto per il riscaldamento. E chiaramente, se non c'è copertura finanziaria, ci prendiamo una bella responsabilità, considerando che siamo lì in 13 a costo zero oggi e quindi stiamo mettendo anche in discussione il nostro ruolo. Mi sembrava doveroso farvi comunque partecipi di questa situazione, che comunque, se vedete quotidianamente il giornale, da mesi è abbastanza presente sui quotidiani, è chiaro che si va a rischio di default finanziario e questo comporterebbe chiaramente che i primi a pagare saranno i dipendenti, e quindi stiamo cercando di scongiurare questo, e la situazione però è decisamente grave, come per noi altre province in Lombardia, ma se prendo per esempio la regione Umbria, tutte le province sono in queste condizioni, più altre regioni dove comunque abbiamo situazioni gravi. Quindi c'è questa contrapposizione tra legge del Rio e la legge di stabilità che cozza un pochino, purtroppo. Dichiaro finita la seduta, auguro buone vacanze a chi di voi andrà in ferie se non ci vediamo più, e un buon rientro a chi le ha già fatte. Le fai ancora? E buona serata e buonanotte.